Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air da Sandova Divi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide, e al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E allora, cara Silvia, in questa Milano soleggiata ma leggermente fresca, ecco, siamo comunque in piena febbre da Design Week. Da lunedì a domenica in città, la città è teatro del meglio del mondo del design e ovviamente meta del turismo anche internazionale. Si stima, pensate, che il Salone del Mobile sarà raggiunto da poco meno di 320.000 visitatori, in crescita di oltre il 3,2%, e il fuorisalone dal doppio delle persone. Anche quest'anno l'offerta è gigantesca. Oltre 1.000 eventi dislocati in una decina e più di distretti in città e anche fuori, a cui si aggiungono 1.900 espositori del salone. Ma quanto vale questo mercato, Silvia?
Allora, secondo il report Design Economy 2024 presentato da Fondazione Simbola, Poly Design, Deloitte Private e ADI, l'Associazione per il Design Industriale, questo comparto in Italia genera un valore aggiunto di 3,1 miliardi di euro e occupa 63.485 persone. Gli operatori sono in totale 41.908, di cui 24.600 circa i lavoratori autonomi e professionisti, e 17.312 le imprese. Di queste imprese circa il 60% è collocato nel nord Italia. In Lombardia e a Milano si concentra la maggior parte di questa eccellenza, con il 29,4% delle imprese italiane, il 32,7% del valore aggiunto e il 27,7% dell'occupazione complessiva nella regione. E addirittura nel capoluogo si trova il 14,4% delle imprese, il 18,8% del valore aggiunto e il 13,3% dell'occupazione nazionale.
Evviva! Sempre secondo il report, l'Italia è il paese con le migliori performance in termini di fatturato nell'Unione Europea, davanti alla Francia, alla Spagna e alla Polonia. Tra il 2021 e il 2022, le vendite del settore sono cresciute del 27,1%, ossia quasi il doppio della media comunitaria, più 14,4%. A Milano, secondo le stime di Confcommercio, questa edizione del salone, e anche del fuorisalone, porterà un indotto di 261 milioni di euro, in crescita del 13,7%.
Tornando ai numeri su turismo, la maggior parte della spesa sarà generata proprio dai visitatori stranieri, per un totale di 191 milioni di euro. Ovviamente il tema che fa da filo conduttore a tutta la manifestazione è quello della sostenibilità ambientale, che in un ambito come quello della design economy è centrale. Questo report, il report Design Economy, sottolinea i valori medio-alti di competenza presso gli operatori, 88,8%, e il 74,8% dei soggetti intervistati sottolinea appunto l'importanza della sostenibilità nei progetti in corso. Altro tema rilevante è la transizione digitale. Tra le tecnologie più importanti, la prima è l'extended reality, 40,6% come utilizzo naturalmente, seguita dall'intelligenza artificiale predittiva e generativa al 37,7%.
Non è finita qui con la Design Week, saloni e fuori saloni, continueremo a parlarne durante questa giornata, ma intanto Daily On Air da Sandova DV inaugura appunto la puntata con una proposta musicale, una classica proposta musicale. Sono i KVB e sono un gruppo che si ispirava allo shoegaze, diciamo così, agli slow dive, ai ride, soprattutto con l'album precedente. Invece con questo Tremors scivolano completamente, ma anche in maniera assolutamente buona, in certe trame politico-esistenziali sintetizzate molto dark degli anni 80. Sentite questo Labyrinth dall'album Tremors dei KVB. We'll be right back.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. C'erano una volta gli eventi, poi un bel giorno alcune prospettive mutarono e con essi anche l'essenza di quei meeting, ma niente paura, come dice il saggio, torneranno e sono tornati a splendere di luce nuova. Pochi dubbi poi che la tecnologia e in particolare internet abbiano rivoluzionato il panorama degli eventi e il modo in cui ciascuno di noi ne fruisce, e continueranno a farlo con l'intelligenza artificiale, ma una cosa non è cambiata, anzi si è intensificata nell'era dei social. Che si tratti di imparare, fare affari, fare networking, sostenere una causa o semplicemente divertirsi, l'essenza degli eventi risiederà sempre nella loro capacità di connettere ed emozionare gli individui. Ma è sempre così? Lo chiediamo a Omar Bigi, Production Director di Super Studio Events. Buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Omar. Allora, come si è evoluto il settore degli eventi nell'ultimo lustro e quali sono stati le più recenti novità?
Ma allora, differenzierei un po' il discorso partendo da quelli che sono i tre soggetti coinvolti, no? L'utente finale, il cliente, i nostri clienti e poi noi che siamo quelli che si occupano di mettere in piedi l'evento, la produzione. Ma rispetto quindi all'utente finale, le persone partecipano molto di più e hanno delle aspettative di coinvolgimento esperienziale molto alte, perché vogliono condividere la propria esperienza, hanno questo impulso. Probabilmente ci arriva dagli anni di pandemia che ci hanno costretto, che poi invece hanno visto le persone sentirsi più libere. Lato invece agenzie, clienti, direi che si sono accorciati, si sono moltiplicati le occasioni di eventi, quindi le agenzie, chi organizza eventi oppure i propri clienti finali sente questa necessità, questo bisogno, diciamo. Lato invece produzione o organizzazione di eventi nel senso pratico, direi che si sono accorciate molto le giornate per preparare e anche il tempo tecnico che c'è tra quando si riceve il brief e l'evento stesso.
E allora l'abbiamo quasi accennato, ma mettiamolo proprio in fila. Che cosa abbiamo perso e che cosa abbiamo guadagnato rispetto a prima?
Ma allora, secondo me la vedo diversamente, nel senso che a mio avviso è semplicemente diverso, cioè la società si è evoluta, sono cambiate le aspettative, i rapporti tra le persone, siamo entrati in una fase che è in pieno sviluppo, viviamo nell'accelerazione del tempo. È ancora forse un po' presto per capire che cosa veramente abbiamo guadagnato e perso. Come sempre, quando ci sono passaggi epocali nella storia, sia un cambiamento più che delle perdite.
Beh, e oggi però cosa si attende un utente, uno spettatore, quando presenzia o partecipa a un qualsivoglia meeting? Cosa occorre offrirgli per soddisfarlo?
Ma chiaro, io si parte sempre dalla qualità dei contenuti. E chi è interessato a partecipare ad un evento ha come prima finalità quella. Poi vuole accrescere i propri contatti, la propria rete, vuole ricevere stimoli al costante rinnovamento della sua professionalità. Mi ricollego al discorso dell'accelerazione del tempo. Viviamo veramente un tempo accelerato, quindi bisogna stare, come si dice in gergo, molto sul pezzo.
Ma non c'è il rischio di, con questa accelerazione, con questa fretta, di perdersi dei pezzi, di fare le cose con superficialità, no?
Beh, è chiaro, sì, questo rischio c'è. Noi a Superstudio, come Superstudio Events, ospitiamo nei nostri spazi e organizziamo molti eventi durante l'anno, e soprattutto di diversa tipologia. Questo ci piace molto, perché ci permette anche di vedere le tendenze, i generi, capire un po' i comportamenti delle persone, proprio perché nelle persone che partecipano ad un evento ad un certo punto scatta un meccanismo per il quale si crea, soprattutto negli eventi di intrattenimento, si crea un senso di appartenenza ad un gruppo di persone, ci si confronta, ci si riconosce nell'altro. Trovo questo aspetto del mio lavoro molto, molto bello.
Quindi è questa la caratteristica principale, quello di riconoscersi in qualche cosa, quello di far sì che comunque l'utente si riconosca, che ci si trovi in compagnia,
sì,
diciamo così.
Quello è fondamentale per se l'utente finale si riconosce, vuol dire che l'obiettivo finale è stato, si può dire, quasi raggiunto, ecco, questo mi sento di dirlo.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Intanto volevo capire qual è la dimensione oggi di questo mercato, perché mi sembra, vedo che molte aziende si stanno veramente concentrando sul rafforzare le proprie attività in questi ambiti, in questo ambito degli eventi. Qual è la dimensione del mercato? L'altro giorno io ho visto un dato tipo 800 milioni, ma non so se lei me lo può confermare.
Guardi, non ho le ultime stime, se mi dice questo, se ha questi dati tendo a crederci. Quello che sicuramente mi sento di dire è che c'è stata un'esplosione importante del nostro settore. E allungo un pochino più la prospettiva. Abbiamo un'occasione molto importante, che è quella dell'avvicinamento alle Olimpiadi invernali del 2026. Il settore è sicuramente in grandissima crescita, bisogna lavorare in prospettiva, fare sistema tra i player del mondo degli eventi e le istituzioni. Questo secondo me è un passaggio fondamentale. Noi siamo in contatto, non dico quotidianamente, ma sistematicamente su grandi eventi o eventi di interesse popolare con la municipalità, l'ufficio eventi, con il quale collaboriamo strettamente. Questo sarà fondamentale. Ci vuole, da un punto di vista di chi fa le scelte politiche, mi riferisco a chi ci governa, una maggiore sensibilità al nostro settore, perché veramente è un settore che è in grandissima esplosione. In un mondo dove la politica per guardare le scelte guarda l'economia, e dove l'economia per prendere le proprie scelte guarda la tecnica, si chiude il cerchio. Non so se il messaggio che voglio passare sia è chiaro. Torniamo al punto dal quale siamo partiti rispetto all'utilizzo della tecnologia negli eventi. Quello sarà un vettore fortissimo per la nostra economia.
Ecco, appunto, allora, siccome una delle nostre curiosità era proprio questa, come impatta l'innovazione tecnologica e naturalmente l'argomento del momento, che è l'intelligenza artificiale, come impattano sul lavoro di chi organizza, gestisce e opera nel mercato degli eventi?
Chiaro. Beh, allora, la tecnologia ormai con le AI è diventata capace di incidere sulla produttività delle aziende. Quindi la formazione e l'aggiornamento professionale per gli addetti al settore è un passaggio obbligato, è proprio basilare.
Ma quando lei parla della politica, dell'intervento della politica, cosa intende esattamente? Cioè, cosa manca, diciamo, al nostro sistema paese, se vogliamo definirlo così, per favorire lo sviluppo del settore, che in realtà sta già crescendo da solo, come abbiamo detto?
Ci vuole una politica di affiancamento, nel senso che gli eventi molto spesso vengono visti magari come una cosa
accessoria,
superflua, sì. Anche se mi permetto di dire che gli eventi creano le connessioni tra le persone, tra le idee, tra i meccanismi, e questo dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è vita, non solo professionale.
Certo, tornando un attimo alla innovazione tecnologica, mi può fare un esempio di come l'intelligenza artificiale interviene nel vostro lavoro, lo facilita, come mi ha appena detto? Cioè un esempio, certo, pratico, dove possiamo vedere questo innesto?
Allora, la potete vedere anche oggi presso i nostri spazi. Mm-hmm. È partito lunedì la Design Week, il Fuori Salone. Noi abbiamo un progetto di uso di intelligenza artificiale che in questi giorni mettiamo a disposizione del pubblico, che può interagire con un avatar al quale è possibile rivolgere domande, dialogare, e c'è del personale che guida questa esperienza presso appunto la nostra esposizione del Super Design Show in via Tortona 27. Un altro esempio applicato ad un evento con non più di un paio di mesi fa, abbiamo sviluppato per una grande convention di Manpower con oltre 2000 partecipanti, un sistema per il quale i relatori sul palco dialogavano con un avatar creato e costumizzato sulle esigenze del cliente in diretta sul palco. È stato molto impegnativo, però è stato veramente appagante e soddisfacente.
E per finire facciamo un'ampia digressione, se ce lo permette, su Super Studio Events. Cosa sì. avete realizzato di bellissimo nel 2023? Cosa vi aspettate nel 2024?
Allora, il 2023 è stato per noi un anno di fortissima crescita, sia da un punto di vista del fatturato che da un punto di vista del gruppo. Siamo cresciuti tanti, adesso siamo oltre 35 persone in azienda. È stato acquistato un nuovo spazio che va ad implementare la nostra offerta di spazi, quindi oltre a Super Studio Più in via Tortona 27, a Super Studio Maxi, che è una realtà molto interessante nel mercato delle venue per grandi eventi e grandi fiere e intrattenimento. Sono partiti, guardi, ieri i lavori di ristrutturazione di un nuovo spazio, Super Studio Village, che avrà una destinazione d'uso legato appunto all'uso della tecnologia a servizio di chi deve comunicare.
E invece nel 2024 cosa, insomma, alla fine, una curiosità, si parla appunto del Salone del Mobile, della Settimana del Design, ci sono altri momenti veramente caldissimi come questo durante l'anno per voi o per chi organizza comunque eventi?
Sì, allora diciamo che ottobre, maggio, ottobre, novembre e dicembre sono per noi mesi molto carichi, poi noi avendo diverse venue polivalenti, anche perché ad esempio Super Studio Più ospita 7000 metri quadri, a disposizione 7000 metri quadri di sale con 6 sale diverse, e quindi questo ci dà la possibilità di ospitare più eventi in contemporanea, e quindi sviluppiamo molti eventi. La tendenza è quella proprio per la quale le aziende e le agenzie stanno moltiplicando le occasioni di comunicare, sviluppando eventi sempre con maggior frequenza.
E va bene, Omar Bigi, Production Director di Super Studio Events, oggi ospite a Daily On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Omar, buona giornata, buona continuazione di Settimana del Mobile.
Grazie, vi aspettiamo al Super Design Show.
Grazie, a presto.
I feel love. Il buongiorno si vede dal mattino.
È esattamente così, si vede proprio dal mattino questo buongiorno, grande sole, grande movimento a Milano, però quest'aria fresca, ieri c'era un vento allucinante, mi ha devastato completamente, ma al di là di questo, ricordiamo chi abbiamo appena ascoltato, Maggie Rogers, che ritorna con il suo terzo album, una cantautrice deliziosa, bravissima, che si era fatta conoscere anni or sono con un debutto che aveva anche lasciato senza parole un Pharrell Williams che voleva produrla a tutti i costi. È un personaggio molto particolare che ha una ampia gamma di influenze che vanno dai Grateful Dead a Britney Spears, pensate un pochettino, e torna con questo album Don't Forget Me, sicuramente non lo faremo, e con una canzone che abbiamo ascoltato che si intitola Drunk, ubriaca. E adesso le notizie, una parte di quelle che trovate oggi sul Daily Media e sul Daily Net, tipo Integral Science, yes, che rafforza la brand safety di TikTok con nuovi segmenti di vertical sensitivity e category exclusion. La misurazione della brand safety, leader del settore, si espande ad altri 11 paesi per un totale su TikTok di oltre 60 mercati. Good day,
sunshine. Itas Mutua ha scelto il campione Gianmarco Tamberi come protagonista dello spot TV con cui da maggio la compagnia assicurativa tornerà in TV, appunto sulle reti Rai, con la nuova campagna di comunicazione nazionale firmata sempre da I1000 e pianificata internamente.
Tamberi sarà il nostro atleta di punta, uno degli atleti di punta delle Olimpiadi, campione olimpico in carica, campione del mondo, campione di tutto, fantastico con il suo salto con l'asta, fantastico.
Salto in alto, no, con l'asta.
Stupidaggine, vabbè. Si vede che proprio il vento ieri mi ha lasciato basito. Tenete presente questo nome, Cultura, è un'agenzia. And Liu Zhou, sfida social agli studenti del Master in Management del Made in Italy. Nel corso di un workshop dedicato ai giovani partecipanti dello IULM, l'agenzia creativa specializzata in TikTok e contenuti video brevi guida i giovani talenti nella creazione di una campagna social media. Questo perché, cara Silvia, i social non sono un gioco, è un lavoro, attenzione.
Certo. Sole Terre ha presentato con Different la campagna per garantire uno psicologo in ogni reparto ospedaliero, spot in programma a settembre. Inoltre l'agenzia, ovvero Different, si è aggiudicata la gara della Federazione Italiana Tennis e Padel per la comunicazione istituzionale 2024 e per la promozione di tutti gli asset federali.
È una bomba, tra l'altro, il tennis quest'anno,
signore.
È una grande bomba. Chissà di che cosa stiamo parlando. Va bene. Numeri da capogiro intanto per la quinta edizione dell'iWeek. Quasi 8.000 persone, oltre 2.000 incontri di networking. Si contano anche 500.000 minuti di video visualizzati in edizione online condivisa sulla piattaforma iPlay e oltre 80 use case ascoltati.
Dolce & Gabbana e IMG scelgono Filmmaster e Civita Mostre Musei per il coordinamento della mostra Dal cuore alle mani, appunto, di Dolce & Gabbana, che è stata inaugurata il 7 aprile.
Daily Nerd, Sound of Adivi, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide. Non dimenticate le nostre pagine social e il nostro sito che sta per arrivare a un punto di svolta. A breve saremo online con un nuovo spazio che naturalmente conterrà anche la pagina Daily Nerd, dove sono racchiuse tutte le 177 puntate fino ad ora andate in onda. È il momento del post-punk che non può mancare. Ennesima band del sud di Londra, quella che ci ha regalato anche da poco i Black Country New Road, ma com'è pure gli Squid, sono i Blue Bendy, che però si distinguono per un andamento un po' stravagante e un cantato che sembra monocorde ma che dà invece la stura a qualcosa di diverso. So Medieval, Mr. Bubblegum, Blue Bendy.
Then Oscar said something else. You'd thought blue. That worldly flame. Well, first 6 years don't have wings, but they believe they flew. And yet it still feels mine. How could I ever want what was never fine? But now you won't believe it's true. A psychedelic kid's extra on hyperfields.
Obiettivo Daily.
Obiettivo Daily per chiudere questa giornata del 17 aprile. Abbiamo parlato prima di sostenibilità, che è il filo conduttore del Salone del Mobile e della Design Week in corso a Milano in questi giorni. E continuiamo a parlarne anche ora, visto che è uscita l'edizione 2024 dello studio di Ernst & Young Seize the Change, dedicato al rapporto tra sostenibilità e business, presentato nel corso del AE Sustainability Summit che si è tenuto, guarda un po', giovedì scorso a Milano. Tra l'altro il tema e il suo peso nella crescita economica delle aziende è la storia di copertina del Daily Magazine curato da Silvia Antonini, uscito la scorsa settimana e in distribuzione proprio in questi giorni. E allora proprio a Silvia Antonini, l'esperta del momento. Quali sono le novità emerse dal report di quest'anno?
Allora, i dati che presentiamo nella nostra inchiesta sul, appunto, sul magazine mostrano che la sostenibilità è importante per il business perché oltre un italiano su due è molto sensibile al purpose delle aziende e dei brand, purché non sia di facciata. Sono i numeri della ricerca The Good, The Trend and The Brand di Retex Connexia, di cui tra l'altro abbiamo parlato proprio qui con qualche tempo fa con la ESG Lead di Retex, Zornica Kracmarova.
E un saluto a Zornica, naturalmente.
Sappiamo però che la sostenibilità costa molto. Tra l'altro proprio in questi giorni, no, è uscita la famosa direttiva Ecofin sulla prestazione energetica degli immobili, che per un paese come il nostro, ma non solo, sarà abbastanza onerosa dover fare queste, diciamo, ristrutturazioni, queste riconversioni energetiche, perché il 60% degli edifici in Italia sono nelle classi energetiche più basse, cioè quelle che disperdono di più. Comunque, tuttavia, secondo i dati presentati da Ernst & Young, la maggioranza delle aziende ha mantenuto i propri impegni in termini di integrazione di politiche sostenibili nel business, nonostante le difficoltà create dal contesto geopolitico, le difficoltà economiche.
Certo.
Quindi il 60% di queste aziende non ha interrotto le attività previste dai piani di sostenibilità e il 15% ha sfruttato il nuovo contesto per accelerare la transizione. Vuol dire che per loro è molto importante.
Quindi anche la ricerca conferma ai nostri sospetti che la sostenibilità ormai rappresenta un asset sempre più importante?
Sì, su un panel di 200 aziende coinvolte nello studio, eterogenee per dimensioni e ambiti di attività, l'87% ha dichiarato che la sostenibilità è un fattore di vantaggio competitivo, ma deve essere affrontata in tutte le sue declinazioni, ovvero economica, sociale, ambientale. In pratica, alle aziende è chiaro che devono integrare queste politiche ESG a tutto tondo. C'è un'importante evoluzione dell'atteggiamento di queste aziende che un tempo consideravano le politiche relative alla sostenibilità un po' accessorie, nice to have, ma non determinanti. Invece adesso hanno cambiato idea.
Per forza. In breve, in sintesi, quali sono i trend emersi dallo studio?
Allora, il 78% del campione ha previsto un piano di sostenibilità, in crescita questo dato di 10 punti percentuali sul precedente studio, e la maggioranza, 61%, in crescita di 5 punti, si è concentrata su obiettivi quantitativi.
Okay.
Oltre il 70% ha scelto di integrare questi obiettivi nel proprio piano industriale, in crescita del 18% rispetto alla scorsa rilevazione. Tra le aree di intervento più gettonate, la riduzione delle emissioni CO2, l'80% delle aziende si concentra su questo obiettivo, e l'economia circolare, 40%. Per gestire queste attività, il 60% delle aziende ha istituito una funzione specifica, il CSR, Corporate Social Responsibility, apposita appunto, e sono il 30% in più.
Sì.
E il 10% di queste aziende lo ha messo in conto. Il 60% lo ha già fatto, il 10% l'ha messo in conto.
Abbiamo detto che la sostenibilità fa bene al business, ma le aziende come fanno a sapere se effettivamente è così? Come fanno a misurare questi risultati, se ci sono?
Allora, il 52% delle aziende pubblica già un report di sostenibilità, nonostante solo il 47% rientri negli obblighi della Corporate Sustainability Reporting Directive, la direttiva che impone appunto l'obbligo di rendicontazione di questi risultati. Inoltre, la relazione tra il posizionamento in termini di sostenibilità e variabili economiche e finanziarie, come per esempio il trend del tasso di indebitamento e del rapporto tra EBITDA e ricavi. Emerge infatti una certa correlazione tra l'andamento dell'indebitamento e il miglioramento della performance di sostenibilità. Nello specifico, per le aziende del campione, che sono di medie dimensioni, con un fatturato tra i 150 e i 500 milioni, si osserva che a quelle con un rating inferiore di sostenibilità corrisponde un trend di indebitamento crescente.
Caspita. Daniel De Sandovadivi si chiude qui in questa puntata del 17 aprile. Noi vi rimandiamo a due giorni, venerdì prossimo, con una nuova esperienza di De Leonardo De Sandovadivi qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e musica per le nostre orecchie. Era la metà degli anni 90 quando Madonna decise di aprire una casa discografica, la Maverick, e prese subito due donne, due artiste. Una fece i miliardi, Alanis Morissette, e l'altra invece peccato, perché Michelle Neongicello, grandissima cantante, bassista, polistrumentista, poteva essere la nuova Prince, ma era troppo sofisticata, però c'è ancora. E adesso pubblica un album piuttosto imponente, dedicato alla figura di Sun Ra, uno dei jazzisti più importanti degli anni del Novecento, un jazzista psichedelico spaziale. Questa canzone si intitola Bedlam Blues e l'album è Red Hot and Rad Magic City. Michelle Neongicello, cara Silvia, cari tutti, ciao e ci sentiamo venerdì. Ciao!
Ciao!
Gaze in the mirror. To be that for which I'm near me here. The lions I can see. Think of this and grasp the helm. Of us are overwhelmed and overworked now. So it's chaos, chaos, chaos. Yes, chaos. Chaos, chaos. Stand and deliver. Can't control themselves, they're welling out now. Space is a mirror, but perhaps we missed or didn't hear. As I recall, people are just underwhelmed. They'll never see that.